acquisito dalla rubrica di output.
Allora, come sai, già quello fa la funzione inversa, cioè dalla rubrica di output verso la stessa libreria che fa questa conversione può fare anche la funzione inversa. Qui avevo già cominciato
problema di
a lavorare
dei campi in più, però nella missione può creare dei problemi.
No, beh, il problema allora, per tenere la risposta, la conversione inversa tecnicamente è possibile perché la stessa libreria permette di farlo. Avevo cominciato a lavorarci e ero arrivato a buon punto, mi ero arenato perché c'era un problema appunto di maggiore complessità di quell'altra rubrica, e quindi dover decidere come, certi dati dove mandare, insomma è un lavoro che di quelli cominciati e mai finiti, però che tecnicamente si può fare.
Un'altra piccola domandina.
La libreria, scusa, tanto per, anche per Diego, è la kwab.dll, che praticamente realizza questo dialogo verso la rubrica di Outlook, quindi lì siamo quindi attrezzati, ci manca solo il tempo e la
un'altra domanda, la possibilità di acquisire dalla rubrica di Windows, ovviamente da file DCF, no? È possibile farla anche la scelta secondo te? Considerando che mettiamo il caso che io
scusa che guardo la famosa libreria perché non lo so se prevede la scelta del file, quella va di default sulla rubrica di Windows.
No, perché mettiamo il caso, mettiamo l'ipotesi che io faccio un salvataggio dei contatti della rubrica del telefono e li passo sulla memory card. E la memory card la leggo da un lettore di memory card sul computer, no? Quei DCF li posso acquisire in linguino e viceversa.
Ma guarda, adesso credo che si possa fare, proprio che ci mettiamo adesso a guardare la libreria e vedere. Io so che insomma la libreria che ho usato senza dirvi niente va a dialogare con la rubrica standard di Windows. Quindi però può darsi che effettivamente prenda quella come default e che ci dia la possibilità di impostare in modo che vada su un file specifico, ma io credo che ci sia, insomma adesso possiamo guardare, allora possiamo fare anche stasera stessa.
Va bene. Allora, un paio di cose voglio dire io, sono i gatti. Allora, capita qualche volta che se in una cartella ci sono dei file protetti, la cartella non viene cancellata.
Credo di averlo risolto qualche aggiornamento fa questo, però se poi lo possiamo verificare.
E poi ci sono che a volte delle cartelle non si eliminano con un guido, bisogna andare a togliere con JAWS.
È la stessa cosa, comunque credo di averlo risolto qualche aggiornamento fa.
Poi volevo dire una cosa per quanto riguarda il programma di Roboxing, abbiamo parlato oggi, no? Allora, se questo programma attualmente è diventato inservibile, perché sono stati convertiti il formato dei messaggi che erano negli apparecchi, nei servizi, eccetera, adesso non è più in MP3 ma in formato Stix. Per cui è venuta fuori, cioè non è più possibile realizzare allo stato le clip dei file.
Allora, tagliamo via.
Bisognerebbe, no. Io ho qua il programma RB Clip, la versione 1.41. Quindi al limite possiamo tentare dopo di montarla in qualche modo, o ci vuole un sorgente.
Se abbiamo o i sorgenti o delle librerie oppure dei controlli ActiveX che dialogano con quel programma, si può fare, altrimenti no.
Guido, altrimenti la togliamo, perché
altrimenti va tolta, certo.
Guido, tu quando l'hai realizzata quella funzione hai avuto dei codici sorgenti, adesso è solo un aggiornamento della versione, mi hanno spiegato, quindi basterebbe passare alla versione successiva.
No, cioè, no, non so nulla di quel file. No, abbiamo lavorato direttamente generando i file con piattaforma di MP3.
Qual è attualmente il formato che va a creare? In che formato va a creare i file attualmente?
Adesso sono in formato Stix, quelli della voce, cioè quelli che dice le parole che dice il SanDisk, non sono più in MP3.
No.
E quindi la versione precedente non funziona più, bisogna adoperare quella nuova. troviamo.
Quindi qui o troviamo qualche informazione su cui è, oppure la togliamo di chiuso. La funzione per generare il clip per Rockbox.
Ah, quello.
Funzione che è questa, guarda caso, nacque proprio a Cesano un anno fa, nel precedente.
Oddio, nasce a Cesano e muore a Perugia.
Non è preoccuparsi.
Non è bello come cosa.
Volevo fare una domanda, Snoanna.
Poi dopo Maria.
Ah, ok. Nella contabilità, se ricordo bene, i movimenti, come si chiamano gli eventi, diciamo, possono essere ordinati soltanto per data, giusto? Vabbè. Comunque ritengo che possa essere utile anche poterli ordinare anche per chiamiamo descrizione dell'evento. Nel senso, io potrei voler sapere tutti i pagamenti che ho fatto al signor Rossi o per comprare una certa cosa. In realtà in questo caso bisogna scorrere tutti gli eventi manualmente per cercarli.
Ma meglio poter fare una ricerca per parola?
Sì, è cerca per parola, cioè. Come però capisci, tu devi fare un calcolo, Diego, devi fare un calcolo.
Ma tu spendi gli abiti?
No, vabbè, non è quello. Ma se io compro, non so, un televisore rate e dico, questa volta ho pagato tot, questa volta ho tot. Poi sa che io non ho un pagamento costante in valore. Cioè, poniamo l'ipotesi, io faccio un lavoro, l'operaio mi chiede, oggi mi chiede 2000 euro di anticipo, domani mi chiede 500 euro per questo lavoro, poi cioè, mi tocca fare manualmente questo calcolo, invece magari raccogliendo le descrizioni.
Hai un'altra contabilità?
Sì, tutto si può fare, però mi sembra un po' inutile, mettere più un conto a parte per questa cosa.
Va bene.
Dunque, questa chiaramente rientra tra quella categoria di cose che si possono immediatamente realizzare, cioè si tratta di una piccola modifica da apportare ad una cosa che già esiste.
Quindi,
chiaro che tutte queste cose di questo tipo, cioè, dite, una situazione in cui dire, ecco, Guido già vi fornisce un certo elenco, sarebbe bene che anziché in quell'ordine lo presentasse in un altro ordine, cose di questo tipo. È chiaro che nel momento che mi chiede di farlo, 10 minuti dopo già l'ho fatto, capito? Quindi sono appunto queste le cose che dicevo prima, quelle cose spicciole, immediatamente realizzabili, che è bene chiedere di fare, perché a farle non ci vuole niente, però magari che nessuno chiede di farlo, non ci si pensa mai a farle.
Quindi. Maria.
Aspetta.
Ah, no, non l'avrei interrotto.
Voce, Maria.
Poi c'è questa storia di cui avevo parlato un po' fa, quando hai fatto l'acquisizione delle immagini via scanner, e questo errore che veniva dal fatto che lo scanner prendeva i driver sbagliati.
Con l'ultimo aggiornamento è stata fatta la funzione per la scelta dello scanner, supplendo con una soluzione di ripiego al fatto che per farla in maniera rigorosa dovevamo comprare una versione che c'è di quella della libreria dello scanner, che ci sarebbe costata circa $900 o giù di lì, quant'era. Quindi, allora, piccolo passo indietro. Allora, come ben sanno quelli che seguono Guido Tecnica, anzi, per dirla come penso che vadano veramente le cose, come non hanno capito un tubo quelli che seguono Guido Tecnica, quella funzione è stata realizzata usando una libreria apposita che è finalizzata alla gestione dell'interfaccia Twain, che è quella che gestisce lo scanner e adesso anche altri dispositivi. La libreria si chiama, com'è che si chiama? EZTW32DLL. di cui abbiamo usato una versione gratuita che io ho scaricato poi secondo indicazioni che ho trovato sul sito dove collabora Diego, che è Visual Basic Tips and Tricks, da cui proviene quasi diciamo l'80% di tutte le dritte che, con cui ho realizzato WinGuido. Quindi cogliamo l'occasione per dare un ringraziamento a Diego, a Gianluca Cannavini, allora, quella libreria che abbiamo scaricato noi è soltanto però la versione gratuita della libreria, permette di fare quello che abbiamo realizzato, ma non permette tutta una serie di altre funzionalità che invece sono nella versione professional di quella libreria, che ho visto praticamente la vendono a pagamento con i diritti per la redistribuzione a circa $900. Ci sono detto, che facciamo? Andiamo a comprare questa libreria per $900? Oppure vedo di arrangiarmi con la libreria che abbiamo, la versione diciamo classic? Ho preferito gli esempi, $900 tutto sommato, con le casse di Guidiamo ci non stiamo messi granché bene. Marangio. E quindi niente, sull'ultimo aggiornamento Maria trovi che la possibilità di scegliere lo scanner da usare c'è.
E come sappiamo qual è lo scanner che dobbiamo scegliere? Quello è, cioè, è ovvio.
Il modello.
È quello che devi sapere te.
Sai che il modello c'ha.
No, però
io... O devi diciamo solo questo.
Vorrà Dio.
Ma se non la trovo io.
Che ne fa? Uscirà fuori che nel tuo computer ci hai installati tre modelli. Provi il primo, se non va bene provi il secondo. E se ancora non va bene provi il terzo. Se non va bene neanche quello, ti butta tutto. Quella che mi avevi procurato tu si è rivelata in realtà addirittura peggiore.
E praticamente ho visto che l'elenco degli scanner veniva prodotto dalla Quine 1DLL, dalla Quine 32DLL, da lì dentro non era possibile guardare nulla.
Allora, quella libreria permette non di accedere all'elenco degli scanner come vorrei io a livello di programmazione, però c'è un comando che mi permette di aprire la finestra standard per la scelta dello scanner, per cui ho fatto un piccolo trucchetto, ritorniamo un po'
a
tipo FireReader, in cui WinGuido apre quella finestra e poi tenta di leggerla. Oh, funziona. E poi abbiamo gloria, te lo faccio provare. Provare per credere. Anche perché ho vi presento Gloria.
Un applauso, piacere.
Piacere, signorina. Gli altri computer che uso per lo sviluppo di WinGuido, oltre a Gloria, c'è Ezio, che è rimasto a casa mia, computer che mi fu comprato dal professor Galliano alcuni anni fa, quindi ufficialmente il computer di Roma della Fondazione Ezio Galliano, quello. E poi l'altro computer che uso è Renato, che pure ho portato qui, l'ho lasciato in camera, ed è il famoso computer che mi mandò a Renato Festival con Windows Vista. E poi c'è anche diciamo un Renato 2, che un altro computer che mi ha mandato Renato, e poi ci sarebbe anche un terzo computer che Renato mandò a Diego. Renato ogni tanto ci mandava qualche computer.
Il distributore di computer.
Era un grande Renato.
Allora.
Allora.
Non funziona. Non funziona il computer.
No, funziona. Come no? Eccolo qua.
Cominciamo.
Ah, così visto che siamo stati a parlare per tutto questo tempo di cui Guido, sentiamo pure la sua voce.
Un po' più lento, si pregherei.
Velocità, 13, velocità, 12, velocità, 11, master, 200, master, aggiornamento, volume, 13, volume, volume, 19, volume, 20.
Ok, messo tutto volume. Verificavo, sta cercando disperatamente la connessione.
Configurazione. Sintetizzatore di voce. Internet. Scegli cosa vuoi configurare. Rete. Modem. È stata impostata connessione internet a mezzo. Modem telefonico. Scegli cosa vuoi configurare. Menu principale.
C'è un nuovo problema che devo risolvere che riguarda i computer portatili quando non sono collegati a internet.
Cioè, quando di connettersi non trovo una connessione,
Quel quesito che ti avevo posto io, cioè bisognerebbe fare in maniera che il programma non andasse a... cioè toglie l'abilitazione ad andare a vedere il sito, diciamo.
Allora,
quando tu vai a vedere il sito, non lo trova...
E via!
Calità, scanna. Nuova scansione. Scelta del programma di scansione. Scelta scanner da usare.
Ecco, bravo.
È apparsa una finestra. HP Scanner G2410 by 1. Cano scanner IP25-15. Zero.
Ci ha preso.
HP Scanner G2410 by 1. Zero.
Ecco che abbiamo realizzato la possibilità di scegliere quale scanner usare.
Il viale lo vede anche come scanner in questo caso, praticamente.
No, non appare nella lista.
Cano scanner IP25-11.
Qui adesso mi dai i due che sono installati 32, su questo computer.
32.
Notare Maria che non stiamo dentro un menu di WinGuido. Chiaro? Ti ripeto quello che è successo.
Finestra chiusa. Scansioni sospese. Scelta del programma di scansione.
Sì.
Scelta scanner da usare.
Sì.
È apparsa una finestra. Seleziona origine.
E allora cosa facciamo?
Contiene una lista di due pulsanti. Scegli modifico il tasto depurazione e poi premi invio. Lista. Due elementi.
Sì.
HP Scanner G2410
se
by 1.
Se fai invio, bene.
Zero. Cano Scanner IP25.
HP Scanner.
Zero.
Oppure.
32.
Se fai invio, va bene, perché a volte quando fai quel messaggio.
Due elementi. HP Scanner. Cano Scanner IP25.
Attenzione, siamo fuori da Windows.
32.
Quindi siamo in una finestra che contiene tre elementi. Uno è una lista.
Seleziona.
Un altro è un pulsante. Seleziona.
Annulla.
E un altro è un pulsante. Annulla.
Lista. Due elementi. Cano scanner IP25.
Noi abbiamo sempre detto che WinGuido non è uno screen reader, ok? Però in questo momento si sta comportando come uno screen reader.
Se tu fai invio lì funziona, perché a volte quando appare...
La manovra corretta dovrebbe essere...
Quando appaiono quelle finestre...
La manovra corretta dovrebbe essere questa. Prima scendi sulla lista, poi vai col tab su seleziona, ma anche per avere invio va bene lo stesso, quindi...
Aspetta, dai, scegli lo scanner? Aspetta,
seleziona, annulla. Finestra chiusa.
Insomma, siamo usciti temporaneamente fuori da WinGuido. Ci si muove secondo la logica del non WinGuido, ok? Siamo dentro una finestra. Una finestra è attrezzata a sua volta di vari oggetti. Ogni oggetto ha la sua funzione. Questa è la logica che vige fuori da WinGuido. Dovete conoscerla, o se no vivete di WinGuido e basta. E questo non va bene, lo ripeto sempre, la logica di funzionamento di Windows bisogna conoscerla. Non è pensabile che uno si affida unicamente a WinGuido e basta. Allora, quando non siamo in WinGuido ma siamo dentro Windows, ripeto, siamo dentro delle finestre. Quindi
scelta del programma, scelta scanner da usare.
Fin qui siamo dentro Windows.
È apparsa una finestra. Seleziona origine. Origini. Contiene una lista e due pulsanti. Scegli, muoviti con il tasto d'occupazione e poi premi invio.
Allora, lista. Che cosa ci ha detto? Siamo entrati in una finestra.
410 by 1.
Ci ha detto il titolo della finestra, che è seleziona origine. Ci ha detto a sua volta che la finestra contiene tre oggetti. Non basta, perché adesso dobbiamo anche capire di che tipo di oggetti si tratta. Uno è una lista. Lista è qualcosa di simile ai menu di WinGuido. Bisogna scegliere. Altri due sono pulsanti. Vedete come usciamo da WinGuido, tutto diventa una... È un'altra logica da seguire. Capire dove siamo, che oggetti ci sono, capito che oggetti ci sono, di conseguenza sapere ogni oggetto come va usato. Ogni oggetto fa in un certo senso storia a sé. C'è la list box, che è questa, ma ci sono anche le combo box, ci sono i campi di indicazione, caselle combinate, caselle a elenco, elenchi a discesa, insomma sono tante cose che ognuna va usata in un certo modo. In WinGuido tutto questo non c'è, perché abbiamo solamente menu e campi, basta. Però, perché in effetti tutto il resto si potrebbe tutto riprodurre a menu e campi, perché quando usi il computer praticamente che fai? O devi scegliere qualche cosa o devi scrivere. Solamente che nel mondo di Windows questo fatto di scegliere o di scrivere è reso in tantissimi modi diversi. Poi è chiaro che il risultato finale è lo stesso, però il modo di renderlo può essere svariato.
Finestra chiusa, menu, scanner,
adesso.
4 voci.
Ecco, finestra chiusa, sono tornato dentro WinGuido. E questo anche per farvi capire un'altra cosa, cioè che abbiamo sempre detto WinGuido non è uno screen reader, però adesso ha funzionato da screen reader. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se volessimo realizzare uno screen reader, e io ormai quasi sarei capace di farlo.
La finestra schiusa, una volta che hai scelto, cioè con tutte le selezioni, tutti i dati, tutte le storie, quando fai la selezione, quando si chiude la finestra, allora si chiude.
La finestra si chiude quando dai un comando che la faccia chiudere.
Può essere invio o annulla.
O Alt-F4.
Lì. Il comando standard è Alt-F4. In questi casi però c'erano tre oggetti in quella finestra. Uno era una lista, poi c'erano due pulsanti. Tutti e tre producono anche l'effetto di chiudere la finestra.
Se annulli.
Perché pulsante annulla equivale ad alt F4 e fa chiudere la finestra. Pulsante conferma equivale ad invio e fa lo stesso chiudere la finestra. Quindi questa finestra funziona così, ma altre potrebbero essere diverse.
Nella lista quanti scanner ci sono?
Qui ce ne sono due.
Guido, stampante Braille.
Non ne so niente, mai no, nessuna, no, mai
aspetta. Aspetta, se c'è differenza tra una stampante Braille e...
Ma ti ho detto che non ne ho mai vista una!
No, voglio dire, ma come comando, se...
Ma se ti ho detto che non ne ho mai vista una!
Scusa!
Volte ce l'ha!
Ma no, ma come... Aspettami, come concetto, se tu da DOS dici print, file, eccetera, al computer non ha importanza se sia una stampante Braille, o il computer esegue.
Deve fare la codifica Braille, Domenico.
Eh?
Deve fare la codifica Braille.
No. Se la codifica Braille eventualmente ci pensa la stampante. Se tu hai un file con scritto sopra delle cose, tu stampi quello che c'è.
Allora, però tu hai fatto l'esempio del DOS, dove tutto era molto più semplice. le stampanti allora non erano stampanti, diciamo, grafiche, erano quelle stampanti ad aghi, cioè praticamente daghi le parole da stampare e quella stampava le parole. Adesso è cambiato tutto. Alle stampanti arriva un'immagine grafica da stampare. Quindi adesso non ho idea di che come
stampante.
Braille. Penso che tutto sommato penso che sia relativamente facile mandare i comandi di stampa e quella produce in Braille di stampa, solamente che il testo deve essere prima preparato in qualche modo affinché tutte le righe vengano formattate nel modo giusto, i ritorni a capo vadano al punto giusto, l'impaginazione segua determinate regole. Comunque, fatto sta che è un lavoro che io non mi sono mai cimentato a fare, magari il giorno che invece metto, ma quello che in un paio d'ore si fa tutto.
Aspetta,
non ci ho mai neanche provato, non ho mai messo mano. Posso soltanto però consigliare, come programma che gestisce le stampanti, Braille, il programma Biblos, che invece sotto questo aspetto è ottimo.
Quello di Giuseppe Di Grande.
Ma quindi anche Winguido invia l'immagine grafica della stampa quando stampi per una stampante normale.
Quando stampi per una stampante normale, quando tu stampi un testo attraverso certi programmi tipo Word, tipo ma anche il semplice Notepad di Windows, il programma ormai si preelabora la stampa e poi manda alla stampante l'immagine già elaborata. Una volta era diverso, il computer mandava alla stampante le parole che la stampante doveva stampare e poi la stampante ci pensava lei a tradurle in simboli. Adesso invece no, è il computer che fa questo lavoro e manda già alla stampante il risultato di un'elaborazione.
Un'elaborazione, certo.
Sì. Però.
Scanna.
Però.
Dati. Rubrica. Consultazioni recenti. Mancinelli Anna. Mancinelli. Anna. Ulteriori dati. Sky. Stampa.
Funzione di stampa della rubrica. Se io adesso vado avanti, vabbè, non succede niente perché non c'è la stampante. Se io vado avanti, questa funziona vecchio stile, cioè io qui non preelaboro nessuna immagine, mando alla stampante le stringhe che deve stampare, poi se la vede lei, posso però mandargli qualche parametro, tipo il tipo di font che voglio usare per la stampa, questo sì, posso farlo. Però diciamo questa già, insomma, uso l'oggetto printer standard di Visual Basic, capito Diego? Quindi questo diciamo è ancora qualche cosa di simile alla vecchia maniera. Quindi può darsi benissimo che funzioni pure con le stampanti Braille, cioè io mando la stringa da stampare e poi quella se la elabora, ma solamente che non ci ho mai provato.
No, ma io era solo così per capire il concetto, capisci? Perché non. Per fortuna c'è ancora il DOS.
Sì, però ecco, il DOS c'è ancora il DOS, ma certe logiche del DOS non è che sono andate perdute, capisci? Ci sono ancora, insomma, quindi.
E lo principale, Davide. Qui hai.
Grazie, ma devi mettere il
BI non è uno scanner, ma è una fotocamera, quindi viene gestito attraverso il suo drive, non rientra quindi nell'interfaccia Twain.
Ce n'è anche un altro. C'è un programma simile a BI.
Il C-Recognize. Ho avuto qualche breve contatto anche con loro, mi sono riservato di andarli a trovare gli avevo detto entro maggio, vabbè, maggio è finito, diciamo entro giugno.
La cosa bella che stanno facendo questi disegni.
Ma giusto per vedere
che stanno donando delle postazioni a centri oftalmologici sul territorio, ospedali. Hanno messo alcune costruzioni in questi giorni. Buona. Ho letto l'altro giorno su alcune liste queste informazioni.
Allora taglia per Olli e Appia. Olli e Appia saranno i nostri. No, niente, stavo spiegando che è l'ora d'aria per Olli e Appia. Olli e Appia sono i nostri due cani guida qui presenti, due vecchie amiche. Allora, dunque, che cos'altro vogliamo dire? Maria, vai.
Anche sulle cose da dire di cui abbiamo parlato in passato, e il fatto della modifica delle...
Scusa Maria, scusa un secondo, chi è che ha il cellulare acceso?
Un sacco di gente.
No, perché disturba le registrazioni più che altro. Quindi è niente possibile. Vai Maria.
E il fatto della modifica delle diapositive, questa cosa si potrebbe fare...
Alza un po' la voce Maria, perché sennò viene molto soft la registrazione della tua voce.
Ah scusa, la modifica delle diapositive di PowerPoint, che ne avevamo già parlato e credo di aver capito che si poteva fare.
Sì, quella è una cosa che diciamo saprei come farla, quindi volendoci smettere a fare si può fare. Però invece per quanto riguarda una gestione completa
No, basta la modifica.
Questa è una modifica che possa servire ad esempio ai fini di una traduzione, quello
a cambiare i numeri
quello è una cosa che si potrebbe fare. Però ecco, il problema di questi programmi tipo PowerPoint è proprio che così come anche l'uso diciamo di Microsoft Word sotto l'aspetto, perché anche Microsoft Word alla fine fa le stesse cose che fa PowerPoint alla fine, cioè ci puoi anche lì inserire immagini, montarle in un certo modo, e anche Excel, insomma, come ho sempre detto, in realtà sono tre programmi, Word, Excel e PowerPoint, sono tre programmi che alla fine fanno tutti e tre la stessa cosa. Non è che ci sia tutta questa grossa differenza. Io non ci ho mai messo diciamo la gestione delle immagini grafiche, perché logicamente è un programma finalizzato all'uso dei non vedenti, però insomma se servirà di farlo qualche cosa si potrà industriare a fare.
Scusami, all'inizio del nostro appuntamento avevi parlato velocemente della possibilità di implementare il programma con qualcosa che gestisca le pagine web, quindi
proprio per questo quello che manca adesso è la possibilità di inserire immagini e suoni, e chiaramente se volessimo arrivare a quello non è difficile da fare, è solo la pazienza di mettersi a farlo, capito?
Ma quando tu fai una scansione e conservi l'immagine, quindi WinGuido ti dice immagine grafica e vuol dire che lì c'è la fotografia o comunque l'immagine che c'è sulla pagina.
Ah, quello stai parlando del risultato della...
Come risultato della scansione.
Quello allora è qualche cosa che FineReader ha interpretato come immagine grafica. Attenzione, in alcuni casi FineReader può anche sbagliare.
E metti che però, quella immagine sia effettivamente l'immagine.
Diciamo che normalmente se funziona bene FineReader isola tutte le figure rispetto al testo e acquisisce le figure.
Com'è la qualità? E quando vai a salvare in Word? viene conservata la qualità eventualmente?
Sì.
Perché a quel punto, allora, se io...
La qualità è quella dello scanner, praticamente, perché fa il reader dall'immagine acquisita dallo scanner, non fa altro che ritagliare quel riquadro e inserirlo nel suo testo, quindi... Però è da lì che viene l'immagine, fa il reader non fa che ritagliarla.
E quindi potrebbe non essere buona.
Dipende dallo scanner.
Dipende dallo scanner. E quindi l'immagine che eventualmente io intendo inserire con le opportune manovre in un testo di Word, se questa immagine è una buona immagine perché è ottenuta, che so, con una fotocopia, una fotografia, eccetera, eccetera, quella rimane la qualità.
Certamente. Se fa schifo l'originale, fa schifo il risultato, questo non c'è dubbio.
E quindi dipende dallo scanner e non si sa mai bene com'è e come viene quell'immagine se non c'è un vedente, chiaro.
Ma diciamo che comunque oggi tutti gli scanner danno dei buoni risultati, insomma, quindi poi è chiaro, se parti da un'immagine che è già scadente di per sé, nessuno scanner te la migliora. Certo, poi esistono dei programmi che ti permettono anche di migliorare le immagini, ma lì chiaramente entriamo in tutto in un altro mondo che lì veramente difficilmente, in cui difficilmente potremo entrare. Ecco.
Poi ognuno conosce il proprio scanner e i difettucci che tira fuori dai testi, quindi sono abbastanza ripetitivi.
Il non vedente deve comunque far controllare la qualità delle immagini.
Se non si vede il destinatario tagliato, non si vede.
Beh, diciamo che certamente... certamente non vedente rimane sempre, cioè per il non vedente un'immagine rimane comunque sempre un buco buono, chiaro.
Però il non vedente sa che avendo a disposizione delle immagini di buona qualità, perché le ha già fatte controllare prima, può a queste immagini aggiungere delle didascalie, non naturalmente dentro l'immagine, ma sotto o sopra.
Allora, io vi ho spesso parlato nel mio progetto che avevo di fare un lettore di immagini.
Scelta guidata, disco, C.